Ci è arrivata una notizia da Mario Buricchi, che anche queste sono situazioni incredibili, no? Intanto la rendiamo pubblica, poi magari cerchiamo di capire meglio. Ci scrive, scrivo dal mezzo dell'Oceano Atlantico, 2 giorni da Santa Cruz de Tenerife, sono sulla MSC Fantasia partita da Rio de Janeiro che doveva sbarcarci a Genova, invece hanno deciso di lasciarci a Lisbona e ognuno deve pensare al proprio rimpatrio. Giorno 24 previsto attracco. La Costa Luminosa proveniente dai Caraibi invece attraccherà a Genova, smentendo la MSC che il porto sia chiuso. Fate conoscere la nostra situazione, stiamo vivendo una cosa surreale e grottesca. Mario, intanto noi che possiamo dire, massima vicinanza, abbiamo fatto conoscere la situazione, poi cercheremo anche di capirne di più per quanto possibile. Naturalmente è una situazione surreale, soprattutto se, come dici, la MSC ha una politica su una nave, un'altra politica su un'altra nave. C'è da capire, è un momento davvero di grande confusione, no? Avete visto, purtroppo nella confusione poi accade anche le cose spicciole, l'arbitrio prende campo e quindi si insinua tra i meccanismi del diritto, della vita quotidiana, ed è proprio quello che dobbiamo evitare in questi momenti. Buongiorno, non ricordo se ieri ho sentito su Controradio una notizia considerata bufala su ibuprofeno e paracetamolo, ne avete parlato voi? Sì, le notizie, quelle belle, quelle vere, le trovi solo su Controradio, www.controradio.it, ne abbiamo parlato in duplice veste. L'abbiamo data perché l'ANSA l'aveva battuta come certa, e l'abbiamo smentita ieri perché l'ANSA l'ha battuta come bufala, quindi come dire, noi ci troviamo anche a doverci confrontare con questa roba qui, no? Quindi con il modo in cui in questo momento frenetico le fonti primarie dell'informazione trattano l'informazione medesima. Il saluto ai colleghi dell'ANSA che stanno facendo un lavoro, immagino, difficilissimo in questi momenti. Buongiorno, ieri pomeriggio ho fatto una domanda su tamponi e aziende, te la riformulo perché forse non mi sono spiegato bene. Se io ad esempio un'azienda in 10 dipendenti e concordo con loro di fare il tampone, lo potrei fare? Io, la mia lettura, secondo me, no. Cioè, nel senso che tenderei a farle innanzitutto ai dottori, a chi ha sintomi, che ce ne sono tanti, ancora non l'hanno fatto, eccetera, eccetera. Però, se poi la mia lettura ti sembra troppo draconiana, io chiamerei la ASL, chiamerei il tuo medico curante innanzitutto. Avete, se è un'azienda, immagino abbiate un medico del lavoro, quindi io partirei da quelli che sono gli elementi base, no? Della sanità, che non è crollata in questo momento, esiste, cioè ci sono dei riferimenti, medico di base, medico del lavoro nella fattispecie, l'ASL, il 118, eccetera eccetera, organizzati ognuno con le loro competenze. Quindi non vada a invadere un campo che francamente è molto delicato. Se vuoi il mio parere, io agli asintomatici al momento non lo farei, visto che ce n'è così tanto bisogno anche in situazioni molto molto più delicate. Poi ci è arrivato un messaggio che ci serve per introdurre il nostro prossimo ospite, che è il professor Luca Bravi, storico. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Eccoci qua. Ci è arrivata da un nostro ascoltatore una foto di una delle file, Francesco, di una delle file che vediamo oramai, che cominciano, diciamo, a far parte della nostra geografia urbana, il nostro vissuto quotidiano, in maniera del tutto normale. E se ci pensate, anche questa è una cosa che fino a 10 giorni fa, se ce l'avessero raccontata, avremmo detto: ma che sei matto, no? Cioè, invece ci siamo abituati alle file di fronte ai. E Francesco ci dice, mandandoci questa foto di una fila: rifletto a quanto doveva essere tutto sommato tranquilla la vita nell'Unione Sovietica degli anni Ottanta sotto la guida di Brezhnev, laddove la compulsività capitalistica del mondo libero vi si contrapponevano lunghe ed assennate file per acquistare quei pochi prodotti che il socialismo reale riteneva veramente utili per la massa. E poi ci mette anche un bel pugno chiuso. Ora, io credo sia, no, un po' di ironia in questo messaggio, oppure convinzione, non lo so, però è interessante come spunto di riflessione che mi piacerebbe fare con il professor Bravi, che è questa. Noi stiamo naturalmente all'interno di uno stato di eccezione in cui naturalmente la cornice della Costituzione, quindi nulla di illegale, sono state limitate per il bene supremo ritenuto della salute tutta una serie di libertà, e noi ci confrontiamo con queste cose. Ciò ha modificato evidentemente il nostro modo di vivere, e questo, diciamo, è un dato di fatto acclarato, no? Per assolutamente dentro la cornice democratica, quindi lo stato d'eccezione che nasce da una situazione eccezionale, però la cosa, diciamo, che notiamo è che le persone si sono subito adeguate a questo stato di eccezione ed hanno anche cominciato ad essere parte attiva di questo stato di eccezione, cioè è cominciato a farsi notare il fenomeno della delazione nei confronti di chi fa una passeggiata di troppo, addirittura le offese sui social per chi è andato alle cascine a correre. Quindi c'è una partecipazione attiva delle persone nei confronti, diciamo, di questo stato di eccezione. Nel frattempo gli esecutivi, come abbiamo detto e riflettuto anche con il professor Cacciari, si rinforzano, e tutto questo ha una benzina molto potente, che è sostanzialmente la paura. Però che la paura sia il motore dello stato di eccezione non è una novità nella storia, vero professor Bravi?
È proprio di questo. Intanto lasciami salutare con un abbraccio perlomeno virtuale, sono molto contento di risentirlo.
Assolutamente. Altrettanto.
Fa bene, no, ogni tanto.
Sì.
Lo stato di eccezione si fonda da sempre sulla paura, per cui quelle cose che sentiamo raccontare anche dalle istituzioni, dal governo, da Conte stesso, in cui ci dice gli italiani si sono ritrovati sui balconi e creano comunità e c'è patriottismo, beh, è roba abbastanza vecchia, nel senso che la comunità si serra sempre di fronte alla paura, soprattutto se la paura ha un agente esterno, no? E sembra che il governo possa in qualche modo aiutarci a controllarla. In parte è vero, in parte dobbiamo anche sapere che il rischio zero non esiste, e quindi proprio in questi momenti qui ci vuole anche uno sguardo o un senso, non dico di tranquillità perché sarebbe da incoscienti, ma insomma un senso critico nell'osservare le cose. Quindi di solito come va a finire quando la comunità si serra di fronte alla paura? Di solito finisce, e questa è la cosa importante, vedere cosa succede dopo, questo va sottolineato, con la delega in bianco a chi comanda, e che ci indica di solito, e questo sarà il passaggio da evitare, un capro espiatorio, cioè di chi è stata colpa. Qualcosa si vede già, lo sentivo prima da Cacciari, no? Noi siamo in un momento in cui Conte è diventato da un povero disgraziato messo lì per fare il fantoccio a un grande statista, a un grande politico. Poi c'è il tema della Cina, che è il paese che ha dei grandissimi problemi di libertà, che invece oggi noi chiamiamo la libertà, prendiamo a modello. Eppure se andate a vedere, questo vi invito a farlo, i dati di Amnesty International, insomma venite a scoprire che in tutto l'anno 2000 chi si occupa di diritti umani in Cina è perseguitato. Insomma, dobbiamo rientrare anche un po' nel contesto del sì, è bello ritrovarsi insieme in un momento di difficoltà, ma anche tenere attiva la riflessione critica, ecco.
Dal punto di vista storico, io, diciamo, l'ho fatta in maniera molto più, pur avendo una formazione storica, però in maniera naturalmente molto più naif questa riflessione. Guardare come si sta comportando la società rispetto allo stato d'emergenza mi ha portato ad immaginare, l'ho anche scritto su Controradio, a come sia facile appunto cadere in un meccanismo, diciamolo chiaramente, di limitazione delle libertà, poi chiamiamolo stato assoluto, chiamiamolo dittatura. Mi sono immaginato come è potuto accadere, cioè come ci si sentiva sotto il fascismo e come ci si è potuti scivolare in quella dimensione. Uno dei partigiani che ho intervistato nel mio libro fatto con Chiara Brilli qualche tempo fa, Ribelli, cioè molti lo conosceranno, Marcello Citano Sugo, purtroppo scomparso, diceva: ma io sono diventato antifascista perché a me piaceva andare a ballare e c'era il coprifuoco, no? Dice, poi la vicenda politica è nata dopo in montagna. Oggi sostanzialmente siamo di nuovo di fronte a una situazione di coprifuoco. È vero che il pericolo qui è il virus, no? Quindi naturalmente qualcosa che colpisce direttamente la nostra salute, quindi ci fa molta paura. Però la dimensione della paura era agita anche nel momento in cui il fascismo diventa diventa dittatura di massa con un grande consenso. Quindi allora il tema della paura era il contagio dell'ebraismo, delle razze inferiori, piuttosto che la plutodemocrazia massonica, no? C'era un contagio più, diciamo, culturale e politico che non virale, però sempre contagio era.
Un contagio forte, soprattutto a livello comunicativo, questo non bisogna mai scordarselo. Se oggi c'è la ricerca degli untori, ora sfogliamo un po' i social, ci sono foto di gente che dice il mio giardinetto è vuoto, è pieno, alle cascine ci sono, non ci sono. C'è un contesto di allarme, innanzitutto, che non avremmo mai accettato qualche settimana fa. Quindi stiamo cedendo porzioni di libertà, ripeto, siamo dentro il contesto, come ricordavi tu, siamo dentro il contesto costituzionale in una situazione emergenziale, quindi per carità di Dio. Però insomma,
cioè, stiamo ragionando in astratto, mettiamolo così, però è giusto anche ragionare in astratto in momenti del genere, evidentemente.
Esatto, anche perché altrimenti perdiamo, ci lasciamo andare e non percepiamo quello che sta succedendo. Lasciamo sempre più pezzi di libertà. E questi pezzi di libertà stanno anche dentro alla riflessione, cioè abbiamo a che fare con un virus, non con una nuvola radioattiva, è una cosa diversa. Il distanziamento è necessario, bisogna stare a casa, ma non bisogna che questo diventi il motivo per andare a cercare con chi prendersela se vedi qualcuno che si sta muovendo per strada dentro il contorno che sta dando il riferimento legislativo che è stato dato dal governo. Mi pare in questo va detto secondo me, che i governi locali, cioè i sindaci, le cittadine, stiano addirittura andando oltre quello che sono le indicazioni nazionali, e questo a me fa un po' paura. Quando tu chiudi un parco, non perché io sia affezionato ai parchi e dica andate tranquillamente a girare per il parco, ma quando tu chiudi un parco significa che fai pagare anche a chi si comporta esattamente dentro la norma ciò di cui è colpevole una sola persona. Voi direte, siamo in un momento emergenziale. Certo, ma se non lo percepiamo, fino a che punto finisce questa possibilità di cedere parti di libertà? E quindi, secondo me, ecco, questa attenzione ci deve essere sempre e costante, anche perché poi la rivediamo all'interno della vita di tutti i giorni.
Anche perché noi diciamo sempre che le costituzioni sono quella cosa e vanno fatte da sobri per fare in modo che si resista quando siamo ubriachi, cioè una situazione di normalità, perché reggono in situazioni di eccezionalità, evidentemente, no? Quindi la fortuna nostra è che la Costituzione ce l'abbiamo, e quindi speriamo regga anche in questo periodo in cui è sottoposta a molte slabrature. Ad esempio, c'è il tema, e chiudiamo qui, che molti banalizzano in questo momento, dei bambini, no? Perché addirittura, ma credo anche nelle interpretazioni del Ministero dell'Interno, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, c'è il diritto di portare a spasso il cane, ma non il diritto di portare a spasso il figlio o il minore, che va contro qualsiasi carta internazionale, convenzione internazionale dei diritti dei minori che abbiamo firmato fino all'altro ieri e difeso strenuamente fino all'altro ieri, no?
È festeggiato, anche perché se ti ricordi il 2019 era...
Come no, vero?
Questo è un tema a cui tengo molto, perché insomma, appunto, scusatemi la franchezza, però ci dicono nelle linee guida in quanti secondi può fare pipì il cane. Le famiglie, io ho tre figli, ma non lo metto sul punto di vista personale, perché fortunatamente ho una casa, non tutti ce l'hanno, che permette anche un po' di libertà. Però detto questo, non si fa riferimento a quale deve essere il comportamento delle famiglie e quali diritti hanno i minori rispetto a questa condizione di eccezionalità.
Peraltro in una nazione che sulla retorica, parlavamo in retorica con Maria Cristina Carratù all'inizio, sulla retorica familista, come sappiamo, ci ha costruito governi.
Ma sì, ma poi dobbiamo sapere anche che se firmiamo la convenzione internazionale, quella convenzione dei diritti dell'infanzia dice che i bambini hanno diritti specifici. Allora non dico che ci debbano dire per forza portateli fuori o quanto portarli fuori, ma che quel tema entri dentro il decreto è necessario per ribadirla questa cosa, cioè per ribadire che quei soggetti sono comunque soggetti della nostra società. Permettimi, prima dei cani che vanno a fare pipì fuori, e lo dico da padrone di un cane che l'ha perso poco tempo fa, quindi non è il voler denigrare quell'aspetto, però di fatto le famiglie si sentono molto sole. Quando si dice famiglie, rimettiamoci insieme tutto quello che abbiamo sentito stamattina. Ci sono famiglie di 5 persone che vivono in 30 metri quadri, dobbiamo dirgli come possono cavarsela, anche perché dobbiamo anche mettere una sticella. A che punto dell'emergenza siamo? Siamo nella stessa condizione di una guerra? Se le cose peggiorano, andremo avanti così per altri 2-3 mesi? E allora che tipo di condizione proponiamo, oltre a quella delle lezioni a distanza, a questi bambini, soprattutto a quelli più piccoli, perché queste sono condizioni che creano cambiamento nella vita sociale? È normale che ci sia il cambiamento, il governo deve esprimersi e dare indicazioni anche su questo, se no le famiglie sono sole.
Grazie, grazie al professor Luca Bravi, un abbraccio virtuale di nuovo, buona giornata, buon lavoro.
Mi permetti di aggiungere?
Sì, prego, prego.
Scusami.
No, prego.
Sì. Ci tenevo perché è una cosa molto importante, secondo me. Allora, a parte il ringraziamento a voi, però volevo ringraziare le emittenti locali e far notare una piccola cosa. Io seguo Controradio da tanto. Vedo che le persone sono lì da tanto tempo. Credo sia almeno raddoppiato per tutti coloro che fanno informazione il tempo di lavoro, non soltanto al contrario, ma in tutte le emittenti locali. Credo che il governo...
Sorrido perché è una riflessione che facevo prima in privato con un'ascoltatrice.
Ah, perdonami.
No, prego.
Dicevo, penso che, insomma, quando si parla di Cura Italia, la Cura Italia debba anche prendere in considerazione il campo dell'informazione. È necessario, il Cura Italia l'ho letto, vedo che manca proprio un'attenzione all'aspetto della comunicazione di chi fa informazione professionale. Questo secondo me è un tema da portare all'attenzione di tutti, perché altrimenti non ci rendiamo conto di che tipo di servizio stanno svolgendo soprattutto le emittenti locali in questo momento. Quindi grazie davvero.
Grazie anche per queste parole, buona giornata.
Altrettanto.